dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 22 marzo 2021. La movida degli Airbnb, il pollo di Trilussa di Big Tech, i background check di Twitter e molto altro vi aspettano per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dal ritornato studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Cari, buongiorno, bentornati a tutti da queste parti. Caro Max.
Carissimo.
Eccoci qui.
Francesco.
Ciao a tutti, eccomi.
Però non va bene, voi avete queste, cioè siete in queste città digitali piuttosto che la tua sembra quasi Parigi, Doc, questo sfondo.
Ma che ce ne frega, siamo in podcast, Max, siamo in podcast, per ora dividono e parliamo in post-trasmissione.
Vabbè, e così sia, allora dai, allora nessuno può distinguere.
Però potete immaginarci in questa Parigi a 8 bit, molto italiana però. Perché è molto digitaliana.
Va bene, sì, è vero. Comunque, dai, non fa niente, tanto io sono molto più bello di voi tutti e due messi assieme, quindi che problema c'è? Lo sfondo non fa la differenza.
Non è quello che conta, non è quello che conta. Cosa, con cosa volete? Francesco vuole cominciare assolutamente con il nuovo annuncio di Trump, con il...
Allora, ma questa è proprio una notizia, ma che secondo me vale la pena. C'è Trump che dice sta tornando alla carica e la cosa più importante per tornare alla carica è trovare un social network che lo ospiti, e visto che nessuno lo fa giocare, lui prende la palla, se la porta a casa e faccio il social network tutto mio.
Se l'è fatto
da solo.
Solo
chi voglio io.
Okay.
E si vuole fare il social network da solo. Questa cosa mi ha fatto talmente tanto ridere.
Ma si sa qualcosa? Ma
secondo me si fa il sito internet a quel punto e lo chiama social network di se stesso.
Blog. C'è lui e Melania, lui e Melania che dopo un po' si scoccia e se ne va.
No, ma guarda, è proprio un colpo di genio. Uno si fa un sito web, lo chiama social network e dopodiché ho il suo social network.
Certamente.
Il mio blog l'ho chiamato Pagina Non Trovata e Franco mi ha insultato un paio di volte le prime volte. Però è il titolo, Pagina Non Trovata.
Carino Pagina Non Trovata.
Certamente, se poi risponde anche 404 come risposta HTTP siamo a posto.
Pregno di significato, sicuramente ci trovi tutto quello che vuoi.
O non ci trovi niente di quello che cerchi. Il nostro segmento oramai sembra un appuntamento fisso, si intitola Comunisti, perché sembra che... sembra che la bandiera rossa in qualche modo torni alla riscossa. Francesco, perché Comunisti? Jeff Bezos con Amazon ha realizzato l'organizzazione bolscevica perfetta. In realtà è Max che ha messo l'articolo.
In realtà l'articolo l'aveva messo Michele, però
tu l'hai timbrato,
c'è
messo il tuo timbrino.
Io l'ho timbrato il marchio del Silone, perché in effetti c'è un bel post di un signore che si chiama Paolo Benanti, che peraltro è anche un francescano, docente di etica della tecnologia.
Vedi che i religiosi non si osa chiamarli articolisti. Religioso non è un articolista, ci mancherebbe.
Ma perché dovrebbe essere un articolista? Scusa, ho fatto un post.
Hai chiamato tutti articolisti, anche Walter Cronkite l'hai chiamato articolista.
Ma non è vero.
Postista perché ha fatto un post.
Questo è un postista. Comunque, insomma, ha fatto una bella lunga riflessione sul fatto che diciamo c'era questo romanzo di fantascienza, perciò ha attirato la mia attenzione, Stella Rossa, scritto un bel po' di anni fa da Bogdanov, che è stato uno dei protagonisti del periodo, no? Appunto, della rivoluzione russa, diciamo, della nascita di quella che noi conosciamo come appunto la dittatura comunista russa, comunque diciamo tutta la storia che sappiamo. E bene, in questo romanzo di fantascienza in realtà lui fa una specie di previsione abbastanza azzeccata sul fatto che le nuove tecnologie vanno nella direzione di una società perfetta, in cui mi venivano in mente un po' tutte le previsioni più rose che quelli della Silicon Valley hanno fatto, cioè che la tecnologia avrebbe trasformato le nostre vite, risolto tutti i nostri problemi, migliorato le condizioni e la qualità delle nostre giornate. Certo, Certo, mi ricordo il lavoro, come quando dicevano un sacco di però alla fin fine tutto sommato, no?
Mi ricordo di quando dicevano che l'euro, con l'euro saremmo stati più ricchi, come se avessimo lavorato un giorno di più lavorando un giorno di meno. Credo che la frase sia attribuita a Romano Prodi, ma non sono sicuro.
Bene, bene.
E devo dire che cosa potrebbe mai andare storto? Esatto.
E quindi diciamo alla fine, diciamo, la riflessione di padre Benanti è che questo sogno fantascientifico di una società basata sulla tecnologia, all'epoca no, appunto stavamo parlando dei primissimi del Novecento, ha trovato poi un'incarnazione concreta in certe appunto visioni o certe dichiarazioni visionarie dei miliardari della Silicon Valley.
In termini di equità, di ridistribuzione.
In termini di trasparenza, distribuzione, diciamo appunto tecnologia al supporto dell'umanità, per esempio far corrispondenza perfetta tra come si chiama, offerta e domanda e quindi creazione di valore.
E vabbè, perché Amazon è bolscevica?
Perché questo incarna questo sogno che di questo signore.
Ma non lo incarna. Cioè lo incarna nel collettivismo, nel far sembrare i suoi store, come si chiamano, i suoi war, come si chiamano, i magazzini, insomma, i suoi warehouse, da non confondere con le whorehouse, che sono una cosa diversa.
La conclusione è proprio quella, no? Che alla fine dice, vabbè, finisce che alla fine siamo di nuovo cascati in un'utopia irrealizzabile con il rischio di una deriva verso...
No, ma il concetto è sempre quello.
Tutti i lati negativi.
Gli esseri umani saranno tutti uguali e ugualmente poveri, tra parentesi, tranne un'elite che sta sopra e che comanda. E finisce sempre così. Portate gli estremi, qualsiasi, finisce sempre così. Ma le premesse sono sempre diverse. Come questa qui di... Sam Altman di OpenAI, sì. Sembra quella dell'euro. Come quella dell'euro?
Lui ha teorizzato sta cosa, che c'è qualcuno che lavora tutto l'anno per me e mi dà $13,500 di stipendio all'anno, così, e io non faccio niente.
Ma è giusto, perché
tranne che questa, cioè, già pensa che se ci fosse un umano così che dice io lavoro e ti do a te i soldi, e già questo non torna. Se questa poi è un'intelligenza artificiale che sarà così intelligente da capire che forse questa me li tengo io alla fine.
Il concetto è che l'intelligenza artificiale eliminerà dei lavori, ma creerà talmente tanta ricchezza, ed è stato calcolato che dividendo la ricchezza per il numero di esseri umani, praticamente ogni essere umano guadagnerà, verrà pagato $13,500 all'anno per fare niente, ok?
Bello che hanno trovato anche il metodo per riuscire
in
a
realtà
farlo.
È un po' più,
questo Sam Altman...
È più sottile la cosa.
Detta così sembra, sì, vabbè, ma quindi io guadagno $13,500 per fare niente. Dice no, praticamente a furia di utilizzare i meccanismi dell'intelligenza artificiale riceverò equity, quindi dividendi, azioni, eccetera, delle aziende che hanno queste...
Ma perché dovrebbero darli
intelligenza
a te?
Artificiale.
Ma rimangono nelle casse.
Perché usando l'intelligenza artificiale e rispettandola... Di fatto la sto educando, quindi sto facendo in modo che mi faccia ancora di L. Per questo dicevo questi dividendi grazie ai quali ottengo poi questi denari, eccetera. Per cui rispetto la mia intelligenza artificiale suprema, capa.
Scusa Franz, ti devo correggere, perché Altman dice una cosa un po' diversa che dà il segno della visionarietà. Cioè lui dice che lo Stato dovrebbe intervenire, quindi con una forma di normativa e di legislazione, a costringere le aziende che producono ricchezza con l'intelligenza artificiale, dal momento che noi le addestriamo, eccetera, eccetera, a condividere con tutti questa loro ricchezza.
Certo,
a ridistribuire. Quindi
cosa
siamo proprio sicuri che succederà di sicuro questa cosa.
Cosa potrebbe mai andare storto? Ci mancherebbe.
Bellissimo.
Siamo sempre lì, è il sogno, è sempre quello. E visto che siamo in ambito big tech, sono venuti fuori questa documentazione, questi documenti, questi rapporti della FTC americana, dove già in epoche non sospette si metteva in guardia il governo dalla possibilità che Google acquisisse troppo potere, diventasse un un monopolista dominante nell'ambito della pubblicità, quello per cui oggi lo Stato americano, come l'Unione Europea, come stati singoli si muovono in segno di causa antitrust. Ma quando è stato sollevato questo problema appunto dagli avvocati interni della FTC, i loro capi, le nomine politiche a capo della commissione, Federal Trade Commission, FTC, Federal Trade Commission, i capi politici, le nomine politici rifiutarono e dissero, per una cosa rarissima che non succede quasi mai, che i capi politici delle commissioni mettano nel cestino le raccomandazioni e i rapporti che arrivano dai commissari, perché sono persone molto esperte il cui lavoro è proprio quello, decisero di metterlo sotto. Questo avvenne durante l'era Obama.
E, nel 2012
9 anni fa.
Si parlava della ricerca di Google nei sistemi mobile,
tra le altre
il fatto
cose.
Che fosse il motore di ricerca predefinito in Android e in iOS, e anche ai tempi probabilmente c'era ancora già Windows Phone, infatti non era il 100% dei dispositivi ma era un 80 e qualcosa, che probabilmente quel restante 20 scarso era dovuto proprio a quest'altro, telefoni BlackBerry eccetera. Adesso, sapendo che hanno vinto solamente i due che installavano Google di default, praticamente ora siamo quasi al 100%. Ma mi chiedo se noi nel 2012 Digitalia c'era, 9 anni fa.
Sì.
Dicevamo, oh che bello che Google sia il motore di ricerca predefinito dappertutto, non lo so.
Non credo, guarda, perché noi la sensibilità rispetto a questo rischio del monopolio l'abbiamo sempre avuta, eh. Possiamo andarle a recuperare, ovviamente, però il problema qui messo in luce dall'articolista
vede, non è un prete, cioè, quindi
è chiaro. me l'hai tirata, mi hai dato un assist. Il problema è proprio questa incredibile predisposizione dei politici ad avallare questa situazione che si è creata, quindi qualche sospetto sul perché poi ci siano state queste posizioni così drastiche. In un paese come gli Stati Uniti, dove il discorso della sensibilità antitrust affonda radici storiche non banali, no?
La contiguità tra Google e il Dipartimento di Stato americano nell'epoca Obama l'ho denunciata e messa in mostra più e più volte in quel periodo. C'era Eric Schmidt che viaggiava, andava in Corea, andava in giro per il mondo a fare trattative con capi di governo, a braccetto con gli emissari diretti del Dipartimento di Stato. Tanto da chiedersi, ma scusate, ma il chairman di una multinazionale da quando fa parte dell'apparato politico, eccetera? E c'è sempre stata. E si è interrotta con Trump per ovvi motivi di carattere, perché Trump a un certo punto ha iniziato a litigarci e a dire, oh, mi fate pubblicare quello che voglio io, venite alla mia parte o mi state contro, considerata anche l'orientamento abbastanza vicino ai democratici di tanta parte della big tech attuale, si è un po' interrotta. Bisogna vedere se Biden, che in un primo, almeno in campagna elettorale, aveva fatto intendere come suo desiderio di continuare l'opera di controllo e di riaggiustamento, di rimessa al suo posto di big tech. Vediamo se andrà avanti in questa direzione, o
vediamo
se
che succede.
Si rinsalderanno quei vecchi collegamenti che hanno però portato certamente a degli squilibri importanti. Da big tech a Airbnb non possiamo farla, non so se farla passare dentro big tech o meno, ma i problemi sono ben diversi. I problemi sono Movida Milano, feste negli Airbnb, che già quello sarebbe cosa.
Beh, allora qua non c'entra, Airbnb in questo caso non è la causa,
ma fammi finire.
Il mezzo,
lasciami finire.
Per uscire da questa zona rossa.
Permettimi di finire, perché
qui siamo di fronte a un atto di censura.
Feste negli Airbnb, i vicini segnalano gli assembramenti via app.
Esatto. E appunto, in questo caso Airbnb non è il problema, è il mezzo col quale dai tanti ragazzi prevalentemente sone, qui si parla di Milano ma mi aspetto che non sia una cosa solamente legata al capoluogo lombardo, hanno affittato delle case e fatto grandi feste, e questa è già comunque un qualcosa che insomma lascia, è una notizia, ma la notizia più interessante è che esiste questa applicazione Upol, nella quale si può fare praticamente i delatori anonimi, quindi si può dire c'è quello che nel mio vicino di casa sta facendo un festino, chiami la polizia grazie a questa app, dedicata a una serie di motivazioni ben più importanti, fra cui violenza eccetera eccetera, ma che hanno aggiunto il poter fare i delatori sugli assembramenti e quindi sulla violazione di queste
l'applicazione garantisce l'anonimità.
Eh beh, certamente non potremmo mica così permettere per una festa di sterminare la società attraverso il contagio del virus terrificante.
Insomma, questo quindi è il nuovo modo anche appunto di fare delazioni su internet, questa.
Vabbè, diciamo la sottolineatura è sull'uso di questi strumenti per tutte le maligne e cattive attività degli esseri umani, anche per quelle buone, insomma non è che stiamo scoprendo questa novità, no? È sempre stato così e le circostanze sono evidentemente tali da rendere particolarmente interessante questo tipo di notizie. Però non ci trovo niente di particolarmente innovativo nell'uso di un'app.
No, non è innovativo, è un segno dei tempi, anche abbastanza triste, perché siamo tornati alle delazioni come ai tempi della cosa, abilitati dal mezzo tecnologico nei confronti delle feste dei ragazzi che, oddio, ci uccideranno tutti. Oggi tra l'altro c'è la notizia che scuole aperte o scuole chiuse non è cambiato un cacchio, ma di un cacchio, andando ad analizzare ogni regione il momento in cui venivano chiuse le scuole, non c'è assolutamente nessuna correlazione tra andamento dei contagi e apertura o chiusura delle scuole, per buona pace dei nostri politici che hanno lasciato i nostri ragazzi a casa per settimane e settimane. Danilo, uno dei migliori podcast italiani, è una delle vostre recensioni digitali, è una figata, è diventato uno dei miei podcast preferiti, è un appuntamento settimanale imperdibile, competenti, simpatici, preparati, bravissimi a motivare le loro opinioni, e inizio a preoccuparmi perché ultimamente mi trovo spesso d'accordo con Franco. Ci fate arrossire. Gli speaker sono tutti eccezionali, a Franco gli si vuole bene soprattutto quando si arrabbia. Con Massimo e Francesco vorrei farmi una birra. Michele è il migliore di tutti, menzione speciale per Giulio, è il 2021 e non ha ancora fatto una ASMR con la sua voce, malissimo. Insomma, podcast consigliatissimo, anche perché sono riusciti a creare una vera famiglia. Un saluto a tutti i digitaliani, un saluto a te Danilo, e grazie. Se ci lasciate una recensione su Apple Podcast o qualsiasi altro ambiente, fatecelo sapere, quelle di Apple Podcast ci arrivano in automatico. Se ce la lasciate da qualche altra parte, mandateci un'email, potete anche salutare la mamma, le più carine le leggiamo in trasmissione. A proposito di arrabbiature, sto facendo un po' fatica a interagire con voi per questo lag terribile che OBS Ninja ha oggi, non saprei per quale motivo, perché il video lo vedo anche molto fluido, per cui non ho problematiche di banda o roba del genere. Oggi mi ha fatto arrabbiare Amazon. Il mio account di Amazon è talmente vecchio che...
Ah sì, ci siamo chiesti questa...
È talmente vecchio perché è stato... È talmente vecchio che ha una email che praticamente non uso più da secoli, su un provider torinese dei primi tempi. Fondamentalmente, quando è arrivata Internet Italia in Italia attraverso singoli provider, a Torino c'era questa in rete, vivevo a Torino, avevo fatto l'account e avevo questa email. E l'account di Amazon è talmente vecchio che riporta quell'email. Praticamente pago 40 euro all'anno per avere quella casella di posta, per conservarla con un redirect sul mio indirizzo principale, semplicemente perché mi arrivano ancora un paio di cose. Oggi mi è arrivata la richiesta di rinnovare, ho detto vabbè, facciamo un po' di pulizia, andiamo a vedere quali email sono arrivate e cambiamo le email su quegli account eccetera. Un paio di mailing list più una delle quali Schneider on Security, che vi consiglio a tutti, mailing list di sicurezza informatica ai massimi livelli, e appunto l'account Amazon. Vado nella pagina account Amazon dove si cambia l'email, metto l'email vecchio, metto l'email nuovo, mi arriva il codice all'email per confermare, prendo il codicino, lo incollo dentro, mi dice metti la password per confermare, metto la password e mi dice non posso usare questa password. Ma come? Ma hai chiesto la mia password attuale, non mi hai chiesto una password nuova. rimetto la password. Dice: no, non posso usare questa password di questo account. Dice: ma che cosa vuol dire? Vabbè, prova a mettere una password nuova. Io non ho chiesto di cambiare una password, ne metto una nuova. Ne metto una nuova e dice: no, questa non è la tua password. E va bene, ok. Ci sclero per 3 ore, chiamo il servizio utenti di Amazon, mi risponde una addetta dall'Italia, che è molto gentile come al solito, molto ben educata, cosa, che prova anche lei, mi guida in tutti i passi, mi ha detto: ma sei proprio, come dire, ma sei proprio un cretino che non sai, segue i suoi passi che erano esattamente quelli che ho fatto io, stesso risultato. Mi mette in attesa per 20 minuti e dopodiché mi dice: eh sì, perché c'è questo email che lei vuole usare, è dentro ai sistemi di Amazon, probabilmente lei ha aperto un altro account con questo email. Dico: guardi, no, ho provato, lo faccio di nuovo, provo a mettere questo email nuovo come login, se c'è l'account e io me lo sono dimenticato, mi chiede la password. Sapete che Amazon adesso non ti chiede account e password nella stessa schermata, prima ti chiede l'account, fai enter, dopodiché ti chiede la password. Io metto questo email nuovo, faccio enter e mi dice: non esiste un account con questa email dentro Amazon, per cui da qualche parte in qualche database di Amazon non si è capito, ha parlato di buoni sconto, codici coupon, robe del genere, da qualche parte nei database di Amazon c'è questo email, per cui io non posso usare il mio email come email dell'account. Ho dovuto mettere un alias, creare un alias del mio email, chiamarlo tipo Franco di Amazon @x.y, e a quel punto sono riuscito. Un'ora e mezza persa della mia vita per stare dietro a queste minchiate qui.
Per risparmiare 40 euro di caselle email, fondamentalmente.
Vabbè, 40 euro all'anno per i prossimi 10, 20, 30 anni, qualche soldino lo è, però insomma, iscriversi è sempre facile, fare le altre cose sono quelle a cui si dedicano meno ore ingegneri, meno ore nuove. Chi mi racconta qualche cosa dei background check su Tinder?
Io molto volentieri, dai, visto che all'inizio avevi parlato di Twitter, ma in realtà è Tinder l'applicazione che ha aggiunto questa cosa del background check. Fondamentalmente è una nuova funzionalità che mira a rendere un po' più sicuri, si spera, gli appuntamenti amorosi che si vengono a creare all'interno delle applicazioni del gruppo Match, che appunto è l'azienda che gestisce Tinder, ma anche tutta una serie di altre popolari applicazioni di incontri. E l'idea è quella che loro hanno acquisito Garbo, che è una società no profit specializzata in fare controlli fondamentalmente di, soprattutto non abbia situazioni violente all'interno della fedina penale, e vuole integrare anzi nel prossimo futuro questo servizio all'interno della sua applicazione, così che chi vorrà fare un appuntamento potrà chiedere e controllare, qua dice usando il codice fiscale, la mail e il cognome, oppure nome e cognome, insomma con alcune informazioni abbastanza semplici riuscire a controllare l'appuntamento. Qui a questo punto ci si chiede se effettivamente funzionerà, visto che è un qualcosa ancora che non è stato
controllare, mi è sfuggito controllare, che
background
controllare?
Check, quindi si parla di guardare proprio se ci sono stati arresti, abusi, atti di violenza, qualsiasi cosa di registrato, e parte di queste informazioni dovrebbero arrivare addirittura dal fatto di aver che alcuni utenti carichino queste informazioni in maniera autonoma all'interno di questo sito. Quindi io so che una persona ha avuto una fedina sporca, ha avuto un attacco di violenza, lo carico sopra così qualcun altro come si dice non ci cascherà più una seconda volta, si spera, ecco.
Anche questa è molto pericolosa e delicata come situazione,
sì, perché esatto, uno, dove li vanno a prendere questi dati? Dalla fedina penale ufficiale, però i dati che vengono richiesti sono veramente pochi, cioè nome e cognome, rischi di omonimia sono veramente tanti. Oppure invece grazie a diciamo denunce crowd, quindi che chiunque può caricare su, no, l'altra sera è successo questo, eccetera. Bisogna vedere come sarà effettivamente implementato. Al momento è un grande annuncio pubblicitario, può essere interessante perché leva i dubbi sul fatto di conoscere e frequentare persone mai viste prima, quindi vorrebbe dare probabilmente una sensazione di tranquillità e sicurezza alla piattaforma.
La vedo complicata da realizzare nella pratica.
Complicata e poi anche con delle problematiche anche qui di privacy, non indifferenti. Vediamo, vediamo, stiamo un pochino a vedere. Io vi lancio gli argomenti, vi lascio parlare a ruota, perché per problemi di lag di Ninja faccio veramente fatica a interagire, per cui non provo neanche a interrompervi, sì, a rintoccare, perché siamo completamente fuori sincrono. Ringraziamo i potenti mezzi tecnici di OBS Ninja, per carità, sul software free e open non possiamo solo cambiare aria se la situazione non ci va. Ovviamente potremmo prendere il codice sorgente e metterci a fare debug, ma quando si parla di streaming video e robe del genere, io decisamente
e metterci a cambiarlo
decisamente non è la mia competenza. Colau meravigliao, il progetto di una rete unica sta rallentando. Colau, lavoriamo al piano B. E ci sta, un te l'avevo detto, prego.
Sì, sì, sono quelle cose che veramente, cioè, tornano un po', a volte ritornano, no? C'era quella famosa serie, credo, di film o di basata sugli zombie, no? Perché, allora, il progetto della rete unica implica tutta una serie di movimentazioni tra azionarie, equilibri politici, definitiva convergenza verso la rimozione di un monopolio pluriquetrentennale. Allora cominciano tutti questi movimenti e poi uno si accorge: ah, ma guarda, dobbiamo cedere una quota azionaria di Enel. Enel è un'enorme, diciamo, struttura per la quale poi dobbiamo convendare un attimo sul mercato con le società che sono quotate in borsa. E insomma, conclusione, alla fine è chiaro che un procedimento di questo genere ha i suoi tempi. E guarda un po', il piano B qual è? Diamo un impulso al 5G.
Visto che non si riescono, sì, a tirare i fili,
quindi forse dietro c'è wireless, anche qui un altro livello di competizione, pure corretto, figuriamoci, però appunto spacciarlo, insomma, quindi voglio dire, è chiaro che c'è un nuovo indirizzo politico nel quale si immagina che questo discorso del 5G possa in qualche maniera supplire.
C'è un piccolo conflitto di interesse
perché porto una capillarità di connessione, c'è un po' di conflitto di interessi.
Colau è uomo di Vodafone.
Eh sì, perché Tim alla fine come operatore mobile,
Colau è uomo di Vodafone, mi devono dire
anche in generale. Adesso c'è una grandissima spinta proprio verso le...
vediamo un momentino, sempre più difficile qui, okay, tenere la diretta. Ci dovranno dire in qualche modo, dovranno farci capire, sarebbe giusto, sarebbe trasparente sapere quanto ancora in azioni di Vodafone detiene il signor Colau, che viene fuori con questo tipo di uscite, con questo tipo di alternative. Oddio, il piano rete fissa, rete unica è in pericolo, è in ritardo. Vabbè, switchiamo, acceleriamo il 5G e il traffico lo facciamo passare attraverso Team e Vodafone. Non mi sembra assolutamente una questione molto molto ben fatta. L'angolo della videochiamata. Avete letto dei chimpanzoom? Lo zoo senza visitatori, le scimmie scoprono le videochiamate. Come sta storia?
Meravigliosamente umana questa notizia. Cioè, questi... Vabbè, giustamente gli scimpanzé sono dei primati che ci assomigliano veramente tanto. Non so se avete mai ammirato allo zoo e quanto ci sentiamo guardati dagli scimpanzé che ci guardano mentre noi guardiamo loro, come se fossimo noi gli animali da curiosare. E effettivamente in questo momento in cui gli zoo sono chiusi, come tutte le attività, come tutte le attività appunto, gli scimpanzé hanno il problema di sentirsi soli. E allora hanno collegato una serie di zoo con una specie di... con le videochiamate mute, ma con questi televisori in cui si possono guardare gli scimpanzé da uno zoo all'altro. E dopo una prima fase un po' di proteggiamo il territorio, vediamo di essere attenti, eccetera, eccetera, sono messi sdraiati, comodi a guardarsi gli altri scimpanzé a partecipare come fosse uno spettacolo, eccetera. Quindi questa...
Ma si guardano fra loro?
Si guardano fra loro perché sono collegati proprio, quindi dallo zoo, da uno zoo all'altro zoo si guardano fra di loro, dallo zoo di Brno al zoo di Dvor Kralove, aiuto. Perdonatemi il mio...
Ho capito. Perché non collegarli con invece, diciamo, per esempio, che so, con qualche sala riunioni. Ah già, sono tutte vuote le sale riunioni, se no pensavo invece di far vedere gli scimpanzé, gli facciamo vedere, diciamo, gli esseri umani agli scimpanzé e viceversa, no? Come se andassimo allo zoo.
Faranno prima o poi chimpanzoom bombing, cioè che si inseriscono all'interno di videoconferenze efficaci.
Potrebbe essere, dai.
Tra un po' faranno la petizione per il diritto alla disconnessione anche degli scimpanzé e degli zoo. Avete letto c'era un articolo che è passato, ecco, diritto a disconnettersi, l'avete taggato tutti e due. Il dibattito in Italia, a che punto siamo, le proposte per renderlo realtà. La problematica è appunto di ordine lavorativo, oggi che tanti sono in smart working, si sentono quasi pressati dal datore di lavoro a essere sempre disponibili, tanto sei a casa, che cosa hai da fare? Effettivamente anche questo è un...
Ma non è solo il datore di lavoro, Franco, perché è anche una questione psicologica propria, no? Che probabilmente ci si in ufficio finisci la giornata, metti via le tue cose e esci dall'edificio. Invece a casa dici, ho messo via, cioè spengo, mi alzo, vado, però se mi arriva la mail vado a vederla e dedicare altri 5 minuti anche non richiesti, anche semplicemente ti arriva qualcosa perché dall'altra parte c'è qualcuno che ti sta... Che sta facendo anche lui, dice vabbè, ho 5 minuti liberi, mando un'altra mail, allora tu la ricevi, ti senti in dovere ma senza motivo di rispondere, allora a quel punto si crea un giro vizioso nel quale si rischia di lavorare veramente 24 ore su 24 e questo non crea chiaramente un aspetto salutare all'ambiente di lavoro. E quello che si diceva già, mi ricordo anni fa, ne parlavamo con un qualcosa che aveva sperimentato la Francia, se non mi sbaglio, l'obbligo alla disconnessione. E c'è questa, se ne è iniziato a parlare anche in Italia, ancora non c'è un qualcosa di definito, ma è tornato giustamente come argomento il chiedersi ok, cosa fare, ma tecnicamente oltre che legalmente, per il fatto di impedire alle persone di avere la fear of missing out della vita d'ufficio anche appunto fuori dagli orari normali.
Sì, secondo me venivano fuori appunto un po' due differenti considerazioni, una di carattere, come dire, più individuale, e quindi questo vi ricordo che è una problematica peraltro appunto su cui abbiamo ragionato già un po', e cioè il fatto che certi ritmi di lavoro legati alla tecnologia spesso ti fanno scattare questa... quello di cui parlavamo, di cui parlavi un attimo fa tu, Franz, cioè questo fatto che tu stai sempre a lavorare anche se nessuno te lo chiede, perché proprio scatta una specie di continuità dell'ambiente di lavoro in cui tu è una specie di tua psicosi, e questo è un aspetto di un certo tipo su cui, diciamo, poi in realtà è più una questione di autodisciplina o di trovare dei modi per distrarsi. Invece l'altro problema che è venuto fuori con lo smart working e con il discorso in particolare della pandemia è questo improvviso ribaltamento di molta tipologia di lavoro all'interno della giornata quotidiana, dove invece io vedo molto più presente, almeno per il mondo non pubblico, perché insomma nel mondo pubblico onestamente questa grande pressione del datore di lavoro la vedo poco presente, ma invece nel privato secondo me il rischio di un, come dire, travalicare i giusti e legittimi confini della giornata lavorativa, certo, quello lì esiste davvero, no? Il fatto che appunto il tuo datore di lavoro ti possa dire vabbè, ma tu stai a casa, non devi uscire, c'è la pandemia e tutto il resto, perché non mi rispondi alla mail alle 21? E tra l'altro l'ho detto un attimo fa scherzando sul pubblico, ma devo dire, per esempio, vedo che mia moglie, che lavora nella scuola, c'è cascata abbastanza in pieno in questa cosa, no? Riunioni alle 9 di sera, si sentono ogni momento
e occupano la banda digitale.
Ecco il colpevole.
Mi occupano la banda,
finita la riunione tutto. Adesso mi sa, perché mi sento di nuovo in sincrono, che bello. Mi sembra di essere di nuovo nella stessa stanza con voi.
Ce la stiamo facendo,
dai.
Ho scoperto una cosa nuova.
Andiamo un po' meglio. Ti trovi che sono due cose diverse quelle? Sì, e che quindi bisogna affrontarle
diversamente. Sì, certamente, okay. Certamente. Ho scoperto una cosa nuova, e che è quando i Mac invecchiano diventano un PC. Questo è almeno il caso dell'attore che fa la pubblicità del, l'avete vista?
Sì,
l'avete vista la pubblicità,
sì,
della Intel nuova con lo stesso autore,
sì,
con lo stesso
che
attore
tristezza.
Che faceva il Mac nella famosa campagna
Justin Long,
sì. Mi sono piaciuti, vi è piaciuto l'altro.
Esatto, che hanno fatto questa serie di video che ricalcano esattamente quella che era la vecchia campagna di Apple, praticamente rifacendo, arriva questo stesso personaggio, ma proprio con stesse movenze, stesso, non prova a essere un altro, e arriva e dice: ah, questo è un PC, posso toccare lo schermo perché ha il touchscreen, funziona così, lo piego su se stesso, quindi è un diventa un tablet, e questo è un Mac che è solamente un laptop. E poi c'è il dongle, e poi, ah ok, è un Mac. E quindi ha girato, diciamo, la campagna pubblicitaria, però in una maniera che, bah, mentre...
Sì, probabilmente i pubblicitari pensavano di fare un effetto nostalgia, però secondo me...
È un boomerang bestiale, non,
esatto,
non c'è,
cioè,
boomerang,
è diventato un qualcosa,
no?
Di...
Sì, sì, non c'è dubbio, uh-huh. Anche perché il...
Anche perché invece oggettivamente devo dirti che gli ultimi portatili, diciamo, di queste ultime generazioni, anche proprio della Microsoft, i Surface eccetera eccetera, che stanno girando molto in università per il discorso del completamento delle aule, no, della remotizzazione delle aule eccetera eccetera, si stanno rivelando delle macchine interessanti, e soprattutto questa capacità di trasformarsi da PC a tablet e di avere il discorso dello schermo touch comodamente accessibile quando vuoi fare delle funzionalità,
sì, ma al di là del prodotto,
tablet,
certo che il prodotto è buono, il prodotto
bene,
è buono, e non avrebbe bisogno di questo,
sì,
tipo,
sì,
di promozione, anzi la promozione adversarial cerca solo rischia solo di far perdere dei punti, anche perché effettivamente con i nuovi chip Apple ha occupato molto lo spazio delle news con recensioni molto, e quindi oggi il tema è: Apple ha abbandonato Intel
molto,
perché
positive,
Intel è rimasta,
sì,
indietro, e quindi nella pubblicità di Intel richiamare il confronto con Mac non è tanto. Poi è sbagliata anche sul piano proprio del casting nella pubblicità. La genialità, secondo me, di quella campagna pubblicitaria di allora, AM Mac, AM PC, era che di fatto, dal punto di vista del funzionamento della gag, l'attore che faceva il Mac era la cosa meno importante di tutte, era un attore assolutamente anonimo che impersonava il tipo smart senza problemi, ma non era, cioè, il punto figo, il punto divertente di tutta la pubblicità
era Ogman
che faceva il PC, che è un comico bestiale. Ogman è bravissimo, ed era una macchietta, e tutta la pubblicità girava attorno a Ogman,
sì,
che,
sì,
faceva il buffo e faceva il PC che si incartava, il PC che perdeva la memoria, il PC che aveva i problemi con l'autenticazione di vista, che gli chiedeva il permesso, che, cioè, vi ricordate il bodyguard che ogni volta che lui diceva qualcosa gli diceva: ah, sei sicuro? O cancelli? Ed era tutta girata. Per cui questa roba qui è scialbissima, mettere semplicemente il Justin Long che da Mac è diventato, è proprio triste. Vabbè, facciamo i complimenti a Intel e speriamo.
Poi,
che...
Poi la pubblicità dei computer basati su Intel, che però domani potrebbero uscire, perché alla fine sono degli Acer, sono degli Asus, eccetera, potrebbero uscire con un nuovo processore ARM anche loro. Quindi è anche una pubblicità che, cioè, lascia il tempo che...
Eh sì, certamente.
Chi lo sa, vedremo.
Certamente. Stiamo un pochino a vedere. Dai, 2 minuti e ringraziamo i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi sono i nostri esimi ascoltatori, siete voi che ci ascoltate. Se ci ascoltate da poco, probabilmente siete in trial gratuita. Noi distribuiamo un po', ci ispiriamo al software. Vi chiediamo, distribuiamo gratis, vi chiediamo di assaggiare gratis Digitalia come un software che provate per un mesettino, e poi se entra a far parte della vostra più o meno routine settimanale, vi chiediamo di contribuire con un obolo. Quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, noi in cambio non facciamo altro che piegare la testa e lavorare tutta la settimana per tenerci informati, e lunedì sera per combattere contro gli sgambetti della tecnologia e riuscire a mettere insieme 1 ora e mezza di trasmissione. In cambio, oltre a lavorare, vi ringraziamo in diretta, quindi lascio spazio a Max, che sono sicuro ha ricevuto il PDF e che vorrà ringraziarvi uno a uno.
Prontissimi, cominciamo con i nostri perpetual executive producer della puntata, che sono Manuel Zavatta e Davide Tinti, con l'immancabile donazione singola da un euro, seguita da donazioni singole sempre da un euro di Luca Cipollone e Marco Mondarini. Se ho letto bene, scusate che sto un po' in difficoltà con la vista, Mondardini, che conclude la zona delle donazioni da singole da un euro, per aprire quella da 2 euro, che sono di Jacopo Conti, Mirto Tondini, Davide D'Angelo e Alberto Cuffaro. Queste ultime due erano da 3 euro e quella di Alberto ha anche un messaggino. Ho fatto partire una donazione ricorrente su PayPal, ma non ho trovato modo di inserire un messaggio e quindi ve lo giro per posta. Il doc evidentemente quindi ha ricevuto il messaggio e l'ha inserito dicendo: anche se con periodi di pausa è ormai da molto tempo che vi seguo, e visto che sono uscito da una delle categorie protette, studente spiantato, per entrare nella bruttissima categoria di lavoratore, appena vi ho visto online su YouTube per la puntata di oggi, 15 marzo, ho deciso di far partire una donazione ricorrente. Saluti, Albi.
Alberto, grazie. Albi. Però guarda che ci è arrivata una donazione, poi, una donazione singola, non una ricorrente. Per cui se il tuo intento era quello di fare una donazione ricorrente, fai un controllo, che può essere anche quello il motivo per cui non hai trovato lo spazio, boh, per mandare un messaggio o robe del genere. Non ho idea, però a noi è arrivata come singola. Grazie però di cuore, qualsiasi fosse la tua intenzione, grazie anche agli altri produttori. Prego, Max.
Giustissimo, partiamo allora con le donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di questa puntata, che sono quelle di Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, mettetevi comodi che è lunga la lista, Paolo Roberto Grassi, Umberto Marcello, Agostino Sargenti, Giorgio Puglisi, Fabio Brunelli, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Emanuele Zunic, Alessandro Grossi, Fabrizio Reina, Gianluca Nucci, Ligea Technology di Desposito Antonio, Marco Traverso, Simone Mascagni, Roberto Nespoli, Fabio Zappa, Paolo Posocco, Federico Giuntoli, Paola Bellini.
Grazie.
Donazioni singola da 4 euro di Roberto Duina e da 5 euro di Riccardo Paleari, che dice anche: ciao ragazzi, udite, ho 23 anni e da 4 sono consigliere comunale nel mio piccolo comune di residenza in Brianza. Un giovane politico. Sono sempre più convinto che politici locali e funzionari pubblici dovrebbero fare una cura intensiva di Digitalia per guarire dall'ignoranza digitale. E qui la richiesta. Doc, fai tu la ricetta?
Bastasse una prescrizione.
Grazie Riccardo,
lo farei molto
doc,
volentieri.
Fai una bella prescrizione. Maurizio Raso fa una donazione da 5, singola da 5 euro, e aggiunge un messaggino secco e corto come un colpo di karate ma efficace, che è: grazie. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman, Andrea Delise, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Antonio Manna, Roberto Basile e Daniele Tomasoni. Quest'ultimo era un bonifico ricorrente da 5 euro al mese.
Grazie.
E infine conclude questa puntata la donazione ricorrente da 10 euro al mese di Marcello Marigliano, che lo incorona sia lead executive producer di questa puntata che grande produttore.
Grazie di cuore a Marcello, grazie a tutti i produttori esecutivi di oggi. Noi siamo intanto ammirati, siamo contenti, felici, gratificati, ecco l'aggettivo giusto, per il vostro riconoscimento del nostro lavoro. Vi chiediamo, se non l'avete fatto, di diventare produttori esecutivi, di contribuire. Noi lavoriamo, questo lo prendiamo veramente come un lavoro. Quando gli strumenti non funzionano, noi non è che chiudiamo e ce ne andiamo a guardare un filmino, lavoriamo e sudiamo per farli funzionare. Perché? Perché pensiamo che sia una missione, un lavoro, farvi arrivare tutti i martedì mattina puntuale una puntata della vostra trasmissione preferita di tecnologia e approfondimenti. Per cui ci teniamo che questo lavoro sia in qualche modo retribuito, anche se la retribuzione è decisamente minima, e continuiamo a lavorare speranzosi che voi capiate il nostro modello, il nostro gentleman agreement, e continuiate a supportarci. PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin, tutte le istruzioni su digitalia.fm. Grazie ancora di cuore. Computing da polso, Facebook vede il futuro del computing sul polso. In particolare qui si parla di strumenti di realtà virtuale e realtà aumentata, come pilotare e come non pilotare, e stanno studiando questi meccanismi che leggono non solo la non tanto i movimenti della mano nello spazio con accelerometri, ma addirittura misurano la conduzione nervosa, fanno un'elettroneurografia e un'elettromiografia di superficie, quindi misurano i nostri impulsi nervosi che vanno a muovere il polso, le dita, la mano in generale, e per interpretarli e manipolare elementi dell'interfaccia utente. Come funziona questa cosa? Come la vedete soprattutto?
Siamo finalmente ci hanno abituati i film di fantascienza, in particolare quelli della Marvel, no? Siamo a queste ricostruzioni nello spazio, questo fatto che si muovono le mani e compaiono immagini tridimensionali, tastiere, eccetera, eccetera. E questa è un po' l'idea, no? Di poter in qualche maniera, attraverso la percezione così sofisticata dei segnali del cervello, manda ad alcune zone particolarmente sensibili del corpo. Il movimento delle mani è certamente una di quelle dove la nostra abilità di mandare segnali sofisticati, no? si esplica. E quindi l'idea è quella di arrivare a delle interfacce in cui ci sia la possibilità di prendere informazioni molto molto sofisticate. L'articolo ovviamente faceva un po' il paio con col fatto che chi promuove queste tecnologie è Facebook, e che quindi, come dire, portava in evidenza il fatto che a quel punto daremmo a Facebook una specie di mappa mentale, o comunque delle informazioni estremamente sofisticate sul nostro modo di muoverci, sul nostro modo di realizzare determinate funzioni, determinate operazioni. E quindi insinuava giustamente il dubbio, dico, ma siamo veramente sicuri che questa cosa la vogliamo far fare a Facebook? Credo che la direzione, e concludo, la direzione di ricerca per tirar fuori delle interfacce uomo-macchina sempre più sofisticate sia una di quelle su cui si sta lavorando tanto, e io sono abbastanza convinto che avremo dei risultati interessanti nel giro dei prossimi 5 anni. Se questa cosa, come dire, la debba fare Facebook, ovviamente
è ovvio che Facebook oggi fa la figura del cattivo in ogni ambito, perché la sua reputazione è quella che è. Però insomma sembra abbastanza, è ovvio, no? Queste aziende, sì, hanno oggi le capacità di analizzare i dati con reti neurali e robe del genere, deep learning, reti neurali profonde, robe del genere, è enorme, sconfinata e fa paura. E quindi è ovvio che ogni volta che diamo dei dati o ci propongono una tecnologia che può raccogliere dei dati, ci impauriamo e ci viene in mente quello. È un problema più di
dobbiamo starci attenti.
È un problema di reputazione, fondamentalmente è un problema di reputazione di queste aziende, che ci hanno abituato a fregarsene della nostra privacy e considerare i dati che raccolgono come qualcosa loro invece che qualcosa nostro. Ed è un problema proprio di punto di vista. Però tra l'altro sto leggendo un libro, un giallo, dove si riconosce un assassino in base proprio ai movimenti della mano, ai movimenti del polso attraverso le reti neurali. È uno di quei seguiti della, come si chiamano, la trilogia del Millennium, quei libri noir, sì, scandinavi, che si sono interrotti.
Quindi
perché l'autore,
l'autore
è mancato e poi un altro autore ha portato il seguito, deve essere il primo seguito o roba del genere, e c'era appunto questo riconoscimento attraverso i movimenti.
Quindi come si chiama? Lisbeth Salander.
Bravo, Lisbeth Salander, proprio quelli lì. E, però effettivamente l'idea di poter...
Consigli, Franco, il libro?
Sì. Beh, poi se i primi tre sono i migliori, sono quelli scritti da uomini che odiano le donne,
no, quelli li conosco.
Cose bellissimi. Dopodiché sei affezionato ai personaggi e quelli successivi, anche se non c'è il genio dell'autore originario, si leggono bene, sono scritti benino, niente di spaziale, ma con delle belle idee. Questo è il secondo, ecco, non è il primo seguito, ma è il secondo seguito, quello con la storia dei gemelli, delle cose così. Ma sì, guarda, niente di oddio, un po' digitaliano lo è, no? Una delle protagoniste, questa Lisbeth, è una super hacker.
È una hacker, diciamo.
Eccetera, eccetera. Per cui, perché no? Anche un po', anche un po' digitaliano come, come cosa. Però insomma l'idea di pilotare il computer o un'interfaccia virtuale con i movimenti della mano e una roba del genere è una roba molto, se vogliamo stare nella fantascienza, nella letteratura, è molto William Gibson, no? È molto l'interazione con la matrice, con le forme, certo, con le cose, ci sta molto. Vi ho messo questa...
Sì, a me viene in mente Iron Man, no?
Vi ho messo questa... questo articolo, questo link, no, non è niente anche qui di particolarmente digitaliano, ma questa storia non la sapevo. Oggi, no, che ci misuriamo con il software, i glitch, no? Ogni volta che succede un problema è un glitch del sistema. Sono partiti con i vaccini vanno a male nei frigoriferi perché a Milano, credo, hanno invitato i cittadini che hanno fatto richiesta a presentarsi in ambulatorio per farsi vaccinare, erano lì a aspettarli e non arrivava nessuno. Poi si sono accorti che gli n.000 sms che hanno mandato ai cittadini, vera cosa, non sono mai partiti, si sono bloccati in un computer che non li ha inviati. Fantastico. Porca. Perché non è mica una cosa
difficile, non, mandare sms al giorno d'oggi.
Non è che siamo in una situazione che poi magari c'è un tantinello di urgenza nel fare, no, fate pure con calma, non vi preoccupate,
no.
E venendomi in mente queste cose del software, che c'è stato un glitch, c'è stato un problema del sistema, ho scoperto che nel 1929 la Bell aveva un palazzo dove aveva tutti i centralini, tutte le intercosensioni eccetera, e doveva ingrandirlo, ma non ci stava, e allora hanno proposto di demolirlo e ricostruirlo. Però demolirlo e ricostruirlo era un po' un casino, perché anche lì, no, dobbiamo trasferire tutti i sistemi, poi dopo che abbiamo ricostruito ritrasferirli eccetera. Ci sarebbe dello spazio lì a fianco per allargarlo, ma non ci sta proprio, perché è girato nel modo sbagliato il palazzo. Ebbene, hanno preso questo palazzo di 8 piani, gli hanno costruito sotto una piattaforma, lo hanno alzato, lo hanno ruotato di 90 gradi e l'hanno spostato di 50 metri da una parte, il tutto senza nessuna interruzione sulle linee telefoniche e sui servizi agli utenti. Una cosa terrificante. Hanno girato di 90
con
gradi
con le persone che stavano ancora lavorandoci dentro.
Sì, l'hanno girato pian piano con la gente dentro che lavorava. Quella roba, ci hanno messo 15 giorni
questo
a girare.
Questo mi ha colpito tantissimo, perché mi sono chiesto, va bene i fili del telefono, ma i tubi dell'acqua? Ti immagini, sì, se c'era un certo
il
punto,
gas, certo,
saltavano tutti i tubi dell'acqua. Gas. Mi ha colpito veramente tantissimo questa cosa, effettivamente.
Una roba veramente, veramente, veramente particolare. Raccontatemi invece questa cosa.
Poi
che
uno
se...
pensa, abbiamo costruito le piramidi a dorso di mulo, quindi insomma.
Assolutamente qui. No, raccontatemi questa cosa, che se usi lo smartphone mentre cammini sei un agente del caos. Arriva dall'Università di Tokyo. L'avete messa?
Sì, è stata.
Ah, bellissimo, bellissimo. Solo i giapponesi riescono a fare queste,
esatto,
cose.
Esatto. È una ricerca che è stata fatta presso l'Università di Tokyo e hanno analizzato che cosa succede a gruppi di persone. Hanno messo una cinquantina di persone da una parte, una cinquantina dall'altra, che si vanno, che si scontrano, notando come le persone riescono a crearsi dei cunicoli e chi è dietro poi segue, si creano questi fluidi di persone che si intersecano, no? Immaginati una via affollata, all'ora di punti che e le persone riescono a passare comunque in una maniera abbastanza efficiente. Che succede se davanti a uno di questi gruppi metti alcune persone molto attente a guardare quello che succede sul cellulare? Beh, abbastanza ovvia la risposta, un bel patatrac, funziona che non funziona più niente. Chiaramente è più difficile per questi qua riuscire a trovare un passaggio, quelli dietro non riescono a identificare i segnali e quindi riuscire a passare, chiaramente anche le persone davanti si trovano disorientate, quindi bastano poche persone disattente mentre camminano a creare il caos.
Quindi i giapponesi hanno dimostrato scientificamente che è meglio avere davanti a te uno che guarda la strada invece di uno che guarda il cellulare.
Ma dai,
che mi è sembrata una conclusione scientificamente estremamente valida.
E no, che camminare guardando il cellulare non è forse una buonissima idea,
soprattutto se lo fai in piazza, come si chiama quella piazza famosa di Tokyo, dove quella che sta pure nella foto, dove ci stanno questi flussi di milioni di persone che entrano ed escono.
Piazza del Duomo di Tokyo.
Piazza del Duomo. Famosa, cioè, la Madunina, certo.
È famosa.
Mi sembra uno degli incroci lì nella zona della stazione. Poi sono tutti molto simili. Io c'ho una foto in un incrocio del genere dove ci sono quattro strisce di attraversamenti pedonali che si intersecano. Sembrano quei disegni di Escher.
Sì.
Dove, ecco, una roba terrificante.
Ce n'è una proprio famosa. Tra l'altro c'era anche in un, non so se avete visto quella serie Netflix che riprendeva un videogioco, credo, di quelli che improvvisamente scompaiono tutti e questi si ritrovano soli a Tokyo e devono fare dei giochi per sopravvivere.
No, ho visto qualche cosa, ho visto un trailer, una roba del genere. Sì.
Aspetta, come si chiama? C'ha un titolo stranissimo: Alice in Borderland.
In Borderland, sì, ho visto il trailer.
Alice in Borderland, che è un devo dire, io l'ho vista tutta, è abbastanza carina. E c'è sta piazza, questa è una piazza famosa di Tokyo, dove normalmente ci sta sto milione di persone che entrano e che escono e che si incrociano, incrociando i flussi in barba Ghostbuster. E che naturalmente è vuota, insomma, quindi appena ho visto la foto l'ho subito
l'hai riconosciuta. Avete letto questa notizia? Ci riguarda da vicino. Il Apple ha deciso di cambiare la terminologia che indica il rapporto, cari ascoltatori, tra noi e voi, perché fino a oggi si è sempre parlato di subscription, in italiano abbonamento a un podcast. Abbonati, e lo usiamo oramai da 15 anni, da quando è nato il podcasting. Io c'ero, ero lì, pochi mesi dopo ho iniziato a trasmettere ed è stato fin da subito il tema, il nome, il titolo proprio di questo rapporto. E nel frattempo sono successe tante cose, la maggior parte delle quali riguardano cose che collegano gli esseri umani sulla rete, cioè i social, e ha preso piede una terminologia diversa, che è quella di following. E ci sta, io Apple dice, ricordo, alla fine dei conti oggi, sì, permettimi di finire, il concetto di Apple è oggi l'utente medio di internet si aspetta quando può attaccarsi a un feed, a qualche cosa, a un canale di trasmissione per ricevere degli aggiornamenti e roba del genere in maniera gratuita, è abituata a seguire, a fare follow di una persona, di un gruppo, eccetera, mentre quando si trova di fronte un concetto di subscription pensa a qualcosa a pagamento. Ci sta, è vero. E quindi dice, da una delle prossime versioni di Apple Podcast non ci sarà più la scritta subscribe to this show, ma ci sarà la scritta follow this show, follow this podcast, segui questo podcast. Penso che seguirò la strada anch'io, sia sul nostro sito che su Castamatic. Penso abbia senso, forse non è semioticamente corretto, non ho idea, però lo vedo sensato.
No, perché appunto, come dicevi tu, è più una consuetudine, perché l'abbonamento al podcast è nato insieme al podcast e quindi uno non l'ha immediatamente associato al fatto di pagare qualcosa, però la ricostruzione è corretta. Di solito fa venire in mente un pagamento, l'abbonamento, mentre io seguire qualcuno è tipicamente social.
Ricordo la prima volta che ho usato iTunes con l'iPod Shuffle ancora, quello ha fatto clippina, per ascoltare i primissimi podcast, appunto una quindicina d'anni fa, e c'era questo tasto abbonati, subscribe, e io avevo paura effettivamente, sapendo che potevo comprare le canzoni a 99 euro, magari 99 centesimi eccetera, mi chiedevo, ma sì, ma non è che poi è a pagamento, scopro qualcosa? E poi sì, la consuetudine è diventata che abbonati diventa un qualcosa di gratuito. E contemporaneamente però ci sono appunto questi nuovi servizi, Spotify, Audible, che adesso usano follow, però lo usano all'interno di piani a pagamento. E la cosa che mi ha, diciamo, da libretto rosso di Max, è che secondo me il fatto che Apple ci tenga a cambiare questa semantica e a dare un'indicazione di gratuità dei podcast esistenti, è che magari voglia veramente inserire anche l'abbonamento a qualche contenuto seriale. come un po' fa Spotify con alcuni podcast che non sono podcast, come diciamo giustamente sempre noi, perché il podcast è quello sull'RSS, ma qualcosa di equivalente del contenuto audio seriale magari in piani plus. In quel caso di subscribe tornerà, che ne dite?
È possibile che sia, che gli sia venuto in mente proprio Apple, lo sappiamo, non è un segreto che in risposta a tutte le strategie di Spotify e di altre entità che cercano di Amazon, che cercano di mettere un po' le mani sul podcasting e di sfruttarlo in termini commerciali con esclusive, robe del genere, sappiamo appunto che Apple sta facendo della sperimentazione in tal senso. È possibile che mettendo le mani proprio alla app e volendo presentare agli utenti una opzione abbonati a un'esclusiva a pagamento, abbia avuto l'input dai programmatori di differenziare le due cose. Come differenziamo proprio nell'interfaccia utente quando un podcast è a pagamento e quando un podcast è gratis? Abbonati gratis e abbonati a pagamento diventa un po' prolisso, specialmente in un'interfaccia mobile. E allora follow contro subscribe ci sta. Follow è gratis, subscribe lo paghi.
Staremo a vedere, mi sa che manca poco al primo passaggio, magari qualcosina in più al secondo, ma vedremo.
Da Apple passiamo a Google. Chrome senza più, anzi Chrome OS senza più Chrome dentro. Il browser di default di Chrome OS non sarà più Chrome, ma sarà un qualche cosa che si chiama, me lo sono perso per strada, c'è un nome anche abbastanza, Lacrosse sembra il nome di una città del profondo sud americano. Forse Lacrosse è veramente una città del profondo sud americano, forse quella è la Board, non lo so.
Può essere.
Adesso lo cerchiamo su Google Maps. No, allora Lacrosse è uno sport.
Ed è
di
bello
squadra.
Questa cosa di.
Ah, è una cittadina degli Stati Uniti, capoluogo della contea omonima nello stato del Wisconsin, sede episcopale cattolica della diocesi di Lacrosse. Max, in essa si trova la cattedrale neogotica di San Giuseppe Operaio. San Giuseppe Operaio. Però vedi, siamo per finiti.
Ci saranno sicuramente dei sacerdoti che scrivono. Uno post.
E comunque siamo sulla riva orientale del Mississippi, per cui la mia immagine di sud degli Stati Uniti, in realtà siamo nel Mississippi, ma siamo dall'altra parte. Vabbè, ok.
Siamo un pochino più. Vabbè.
E va bene. Com'è sta storia, Franz?
Perché Chrome senza Chrome?
No, allora, la cosa particolare è che Chrome OS è un sistema operativo che nasce da essere solamente Chrome, di fatto. Cioè era il browser installato come se fosse un sistema operativo e tutta la vita funziona all'interno di questo. Il fatto che lo stesso sistema adesso, Chrome OS, che è sicuramente diventato molto importante in alcune fasce, i computer Chrome e i Chromebook costano relativamente poco, sono molto utili in situazioni didattiche, soprattutto le scuole che usano la suite di Google come Classroom, eccetera, e in effetti ha una quota di mercato negli Stati Uniti abbastanza ampia. E il fatto che venga a questo punto sganciato da Chrome, in un periodo nel quale in Chrome è stato ridotto il periodo che intercorre fra una versione e l'altra, quindi il browser Chrome avrà rilasci molto più veloci, il sistema operativo avrà rilasci più lenti e Chrome diventerà un'applicazione che potrà essere installata all'interno del sistema operativo Chrome OS. Questa cosa un po' scardina il meccanismo base di questo Chrome OS, però di fatto rende probabilmente più veloce la modifica di Chrome,
l'aggiornamento, certo,
gestire meglio,
certo,
le
certo.
Flock, le federated.
Ah, giusto, come si chiamano i raggruppamenti per la pubblicità?
Ma come mai penso male?
Può darsi, ci può anche stare, ci può anche stare. Va bene, mi ha colpito questa storia del voto su blockchain, su Agenda Digitale. C'è l'articolo, ve lo leggo. Il comitato governativo che studia come portare l'Italia al voto via blockchain ha ora 1 milione di euro di fondi pubblici, con la previsione di un decreto attuativo entro giugno per passare all'azione. Il tutto senza un dibattito pubblico e in contrasto con studi ed esperienza estera. Sappiamo che questa commissione è stata istituita in silenzio, senza darne comunicazione o evidenza pubblica della sua effettiva costituzione, se ne è venuti a conoscenza solo a seguito di interrogazione parlamentare, eccetera, eccetera. La commissione è stata composta a seguito dello sviluppo politico portato avanti da parte del deputato XY del Movimento 5 Stelle, che in linea con la visione portata avanti da Associazione Rousseau di Davide Casaleggio ha chiesto l'allocazione di 1 milione di euro per la sperimentazione del voto elettronico, inizialmente per i cittadini residenti all'estero, inserendo tale emendamento in una delle varie leggi mille proroghe, che sono il bidone dell'immondizia della politica italiana. Fantastico. Quando devono sostenere, finanziare qualche cosa che vabbè, finisce nel mille proroghe, che o viene approvato oppure il governo cade, per cui lì passa tutto. Quando bisogna fare un regalo a qualche cugino si infila nel mille proroghe. Io, se c'è una cosa che ho capito di come si fa il parlamentare il giorno d'oggi, è questa. Hanno chiesto hanno fatto una richiesta a FOIA, Freedom of Information, per sapere quali fossero i membri della commissione che tratta un tema così delicato, cioè i processi elettorali di una democrazia effettivamente sono un tantino delicati, e di rilasciare gli ordini del giorno degli incontri e dei relativi verbali. È emerso che la commissione sul voto elettronico non ha prodotto alcun verbale, quindi il suo operato è assolutamente oscuro. Però la cosa che puzza un pochino è che il 24 agosto Casaleggio, insieme a Vincenzo De Nicola, che sarà mesi dopo nominato responsabile transizione digitale dell'INPS, sotto governo ovviamente a segno anche Movimento 5 Stelle, dicevamo, Casaleggio presenta insieme a questo De Nicola la propria tecnologia di voto online su blockchain chiamata Terminus. Il giorno dopo, il 25 agosto, si insedia a commissione voto elettronico intergovernativa senza alcuna informazione pubblica. A fine novembre viene disvelato con approfondimento giornalistico la presenza di detta commissione e dei suoi componenti, compreso il 1 milione di euro per la sperimentazione senza dibattito. Ragazzi, ma scherziamo? Ma scherziamo?
No, ma non stiamo mica scherzando, stiamo assistendo all'ennesima situazione borderline del nostro Parlamento.
Ma porca vacca, ma finché si fanno gli scambietti, le cazzatine, le cose eccetera, buttando via soldi pubblici e dando poltrone a destra e a sinistra agli amichetti, per, che ne so, la legge su non lo so, dobbiamo rivedere i parametri di sicurezza dei seggiolini per portare i bambini in macchina. Vabbè, non va bene, ma vabbè, all'importante è che questi criteri di sicurezza siano veramente sicuri. Il voto elettronico, una commissione nominata al buio, non si sa chi sono i componenti, non ci sono verbali, gli si dà 1 milione di euro, si scopre che è il cugino del cugino il giorno dopo che Casaleggio ha preso. Ma siamo diventati pazzi qui. Vabbè, vi lascio.
La risposta è solo sì, Franco.
No, siamo di stucco, davvero. Tra l'altro, su questo, noi stiamo vivendo un'esperienza in ambito universitario, dove a causa della situazione della pandemia è stato necessario mettere in piedi un sistema per il voto elettronico, il voto a distanza da parte degli studenti, che non era possibile immaginare di costruire. Ovviamente di far votare in presenza, e non era più possibile rimandare perché già l'anno scorso erano in scadenza queste cose, è passato l'intero anno della pandemia, non siamo in condizioni di sicurezza, quindi abbiamo dovuto mettere in piedi un meccanismo abbastanza complicato di voto elettronico. Su questo potremmo fare uno speciale, sai, facendoci raccontare dai protagonisti quali sono state le difficoltà, che poi alla fine non sono quasi mai tecniche, sono procedurali, sono legate, no, alla validità di certe procedure, al modo in cui gli esseri umani interagiscono poi con i sistemi di sicurezza che vengono messi in piedi, che è proprio, credo, l'argomento fondamentale dell'articolo che citavi, al di là dell'aspetto politichese, no, così sgradevole, così poco serio che abbiamo citato, ma anche il fatto che appunto si mette in piedi una commissione che probabilmente si limiterà, o perlomeno sembrerebbe non aver aperto il dibattito, perché si sta limitando a fare l'ennesima considerazione che la blockchain è sicura e che quindi si riesce a tracciare, a mantenere la totale identità, insomma la sta spostando esclusivamente sull'aspetto tecnologico, che sappiamo bene che in situazioni di questo genere è solo una parte del problema
ed è anche enormemente fallace, ed è anche enormemente fallace, perché è già stato dimostrato in vari ambienti le problematicità. Poi si arriverà a una situazione, a soluzione sicura, prima o poi può darsi di sì, ma diciamo che il voto è una cosa così particolare che insomma andrebbe
così delicata,
andrebbe trattato sinceramente, io conoscendo il nostro paese, ecco, mi piacerebbe che l'Italia in campo tecnologico fosse apripista e fosse la prima a implementare qualche cosa di tecnologico che coinvolge tutti i cittadini e cosa, ma il voto no, per piacere, prima fatelo fare agli altri paesi, poi quando vediamo che da loro veramente funziona prendiamolo anche noi. Intanto non so, le sedie a rotelle digitali, tutto quello che volete, sperimentiamo.
Bellissime.
Quello che volete, ma no, il voto no, fatelo fare prima agli altri, poi dopo ci attacchiamo alla carovana che vince, per favore.
Che poi hanno fatto da poco questo voto non elettronico, cartaceo però a distanza, che è un po' come un voto elettronico, ed è finito con una rivolta al Parlamento, per cui insomma io provo di dire il voto a distanza, il voto diverso dal solito ci penserei su, ecco.
Ci sta. Max, hai letto di quella tizia che per far fuori i rivali della figlia come cheerleader della squadra ha pensato bene, è una mamma tecnologica, di utilizzare
tecnologica e arguta, hai capito che ha fatto questa, anche se diciamo poi l'articolo non entrava proprio nel dettaglio, meno male credo, per una parvenza di pudore, perché immaginare questa mamma che prende le fotografie delle diciamo delle competitrici, no, della sua della sua figliola, e le trucca facendo risultare che queste si ubriacavano, andavano a festini, o addirittura ho letto un passaggio,
foto nude,
le ha truccate in modo che potessero apparire nude, esattamente, foto di nude. Pensare a una mamma che fa questo per nei confronti di coetanea di sua figlia, insomma, dai.
E poi
se sono
minorenni la figlia e le coetanee, c'è il rischio anche di finire nelle leggi per la pedopornografia, nel momento in cui metti la faccia di una minorenne su un corpo nudo.
Beh, ma
del
comunque
cioè, sono secoli di galera, per cui ma forse era meglio se la figlia non vinceva la cosa delle cheerleader, per fare le cheerleader, che è una cosa di un avvilente, di uno sminuente, no, i ragazzi giocano e le ragazze fanno le cose, poi ci può essere quella che gli piace, fanno i balletti e tutto quello che vuoi, però no, in un paese proprio gli americani che vogliono, adesso hanno woke culture, sono tutti svegli e tutte le cose, mi sembra come no, i ragazzi giocano e le ragazze entrano in intervallo a fare il ballettino, ma sempre un po'
e le mamme truccano le fotografie,
e le mamme truccano perché
la figlia
cheerleader, insomma, caso. Quando fai la riunione del quartiere o delle mamme della scuola,
caso isolato,
sono tanti punti, vabbè.
Piuttosto è un segnale pericoloso, perché insomma appunto scopriamo che fare i deepfakes non è poi così complicato come sembrerebbe,
come cosa, evidentemente. Beh, poi oggi se non lo sai fare trovi un tutorial che ti spiega come fare, se non hai abbastanza, penso che i tutorial ti portino a creare delle macchine su Amazon o robe del genere sul cloud, a prendere dello spazio server su cloud per avere capacità di elaborazione abbastanza rapida da riuscire a farli. Da quello che avevo letto ci sono tutorial in tal senso, ma anche trovare qualcuno su un forum o sicuramente su deep web, nel deep web o robe del genere, lo trovi qualcuno che prezzolato lo faccia per te oggi, lo trovi facilmente, non fatevi tentare, perché
insomma sta mamma si bazzicava il deep web,
era una deep mamma, la settimana scorsa avevamo la deep nonna, quest'anno abbiamo la deep mamma, ci sta, cosa dobbiamo
farci.
Apple ha deciso di essere gentile coi clienti, gentili, riparazioni gratis. Nuove strategie.
Così parrebbe.
Ma come funziona, Francesco?
Allora, come funziona non si sa, nel senso che questo è un ex dipendente degli Apple Store che rivela questo trucco. Se le persone fanno i gentili all'interno di un negozio Apple, è possibile che i genius
gli regalino la riparazione,
facciano comunque delle riparazioni in maniera più conveniente. Non so se sia vero, penso che in generale essere gentili con i commessi di un negozio sia una buona usanza, una buona creanza sempre, e indipendentemente dal fatto che ti regalino o meno la riparazione del tuo telefono. E con ciò, ho avuto un'esperienza perlomeno diretta. Io recentemente sono stato all'Apple Store, io tendo ad avere modi gentili perché perlomeno mi sembra
buona educazione.
No, ma Francesco,
tu sei gentile nel senso latino del termine, nel senso che sei nobile, è per quello che Apple ti regala le cose, le riparazioni. Tu sei gentile nel senso che sei
un riconoscimento di uno status.
Esatto, sei gentile in quel senso.
Questa lettura. Esatto.
E vabbè, quindi ti hanno fatto la riparazione gratis.
Effettivamente mi hanno fatto una riparazione che non mi aspettavo, senza mettermi in conto niente. Questa è stata una cosa che ho apprezzato molto da questo punto di vista.
E vedi.
Allora,
e li ringrazio.
Per la segnalazione del nostro digitalianissimo Eugenio Tacchini, stiamo cercando di capire questa storia. Ci sono notizie che girano, forum dedicati, dei display moderni della Apple e di altre ditte che creano un disagio alla vista particolarmente forte, cosa che non succedeva con display magari a una risoluzione più bassa. Si parla qui di computer ma anche di smartphone, di telefoni, che non succedeva appunto con display più vecchi. Ci sono additate come colpevoli tutta una serie di tecnologie, pulse wave modulation, tutte strategie che servono per aumentare la risoluzione o aumentare le sfumature di colori, che però di fatto consistono in un modulare, in uno far sfarfallare il display in una maniera talmente veloce che il cervello non le percepisce, ma il concetto è che l'occhio in realtà l'iride le percepisce e cerca di adattarsi continuamente e fa uno sforzo che non è naturale. È difficile in questi casi stabilire che cosa c'è di perché no, è ovvio che le persone negli anni invecchiano e quindi hanno degli occhi che diventano più stanchi. È anche vero che ci sono delle persone con degli occhi più sensibili e meno sensibili. È vero che tante volte quando si introducono nuove tecnologie si guarda l'aspetto del marketing, la capacità di vendere, di attirare, di procurarsi nuove recensioni, e non tanto magari l'utilizzo a lungo termine da parte magari soprattutto di persone molto più sensibili della media. È un argomento molto, molto complicato da analizzare, però lo sto seguendo con una certa attenzione. Se avete delle esperienze in tal senso, anche voi l'ascolto, vi invito a condividerle. Se volete scrivercele su Slack, io vi metto magari link nelle note dell'episodio anche di questi forum dove se ne parlano, perché capisco che ci sono delle questioni che magari all'80%, al 90% delle persone non gli cambiano niente, o almeno pensano che non gli cambi niente, ma quel 10, 5, ma anche se fosse 1 per 1000 di persone invece che ne provano fastidio e che a cui si rende queste problematiche rendono difficile lavorare, interagire con i computer, quindi con i suoi simili, eccetera, può diventare veramente un dramma. Per cui vediamo di capire di più. Certamente più persone insieme fanno sentire la loro voce nel momento in cui ci si confronta con queste aziende e le loro decisioni, più si riesce a far pesare una certa posizione. Franz, tu hai mai avuto questo tipo di esperienze?
No, a me non è successo in effetti, però ci sto facendo caso proprio da quando giovedì scorso durante la diretta Clubhouse ne avete parlato tu ed Eugenio. Effettivamente mi chiedo, cioè, ho delle giornate in cui arrivo un po' stanco e mi dico, ma non è che ho usato il computer in modo diverso? Io uso spesso monitor esterni, per cui magari non faccio caso al monitor del portatile, però magari giornate in cui guardo il monitor del portatile può esserci. Magari chi come me non sa che è un problema, o magari in questo modo può fare un po' di prove, può magari sperimentare cambiando tonalità di colori. Ci sono molte app, una si chiama Flux ad esempio, ma ce ne sono tante Flux. Altre che regolano la gamma dei colori e mettono a posto via queste cose, e tante persone che conosco in effetti le trovano molto più rilassanti.
Ci sono anche, ci sono anche,
perché nel loro caso
ci
hanno
sono anche link su questi forum che fanno esattamente l'opposto, che ti spiegano come regolare il display in modo da evidenziare il più possibile queste criticità per capire se il tuo display ne è affetto e se tu patisci questo tipo di problematiche, che può essere interessante, no? Perché a volte noi lo patiamo ma in maniera subliminale, finiamo la giornata semplicemente con gli occhi rossi e ci chiediamo perché, e poi in realtà è l'ultimo computer che hai cambiato, c'è un display che sembra una figata totale eccetera, ma quando lo usi ti stanchi molto di più che con quello vecchio
e che invece ti affatica.
Apple ha avuto negli ultimi anni un po' la direzione sotto Tim Cook di prediligere sempre l'aspetto, il wow factor, l'aspetto visivo nella foto promozionale. Credo che tutto Big Sur sia studiato in tal senso, ne parlavamo su Clubhouse la scorsa settimana, no? Nascondere più tastini e più controlli possibile, perché se non si vedono la superficie liscia è molto più figa, è molto più elegante eccetera, ma poi quando lo usi devi fare il triplo dei passaggi per accedere a quell'interfaccia e dici ma cosa gli è saltato in mente, e ovviamente l'unica risposta possibile è quella estetica. Però è vero, l'estetica muove numeri, può far piacere a Tim Cook quando si presenta davanti agli azionisti, ma complicare il lavoro dei tuoi utenti a scopo di aumentare le vendite non è una grandissima strategia di lungo termine. E se per certi versi pensano di non avere in questo momento concorrenza o avere una concorrenza dalle armi abbastanza spuntate in determinati campi, prima o poi la misura è colma. Una certa quantità di clienti disaffezionati e che cambiano casacca puoi portarlo. E poi no, non siete l'azienda quella che voleva creare gli strumenti migliori per tutti, per creare, no, la bicycle for the mind, per migliorare la vita di tutti nel lavoro, nel tempo libero eccetera. E allora si fa attraverso queste cose, non si fa attraverso il migliorare per le foto di marketing per vendere più prodotti. E la doppia morale che ultimamente ha Apple in queste situazioni mi dà molto fastidio. È un problema, in realtà io adesso sto parlando dell'esempio Apple perché è quello che spesso abbiamo sotto gli occhi, che io ho sotto gli occhi eccetera, ma non è un problema che coinvolge solo i display di Apple. Molti esempi e molte denunce sono fatte in tal senso, ma sono tecnologie, queste qui della modulazione della luce eccetera, che danno fastidio, che vengono utilizzate da tantissimi produttori, quindi non solo di Apple, come sempre poi è sempre nel mirino, perché l'esempio più importante quando si vuole mettere al muro qualcuno si mette Apple. Però immagino che comunque approfondiamo, fateci sapere la nostra se avete esperienza al riguardo. I canali sono aperti, Slack, sapete che abbiamo uno Slack con un fracco di canali, digitalia.fm/slack, vi iscrivete, lì dentro c'è un canale per ogni argomento con una community molto vitale che interagisce tutte le settimane.
There's a channel for that.
C'è un canale per quello, esattamente così, esattamente così. Va bene, direi che siamo arrivati al momento dei gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, a patto ovviamente che abbiano attinenza coi temi del digitale, coi temi digitaliani. Vediamo un momentino, Francesco, cominci tu.
Volentieri. Allora, il mio gingillo di questa settimana è un sito ad uso gratuito che si basa dalle sue donazioni, questo è anche il business model che è importante giusto per essere sicuri che sia un servizio tranquillo, che si chiama ismyemailworking.com, e risponde proprio a questa domanda: sta funzionando correttamente tutto il sistema delle mie email? Funziona così: uno va sul sito, inserisce il proprio indirizzo email e il test base consente, quindi il sito manda un'email alla propria casella, si fa reply a quell'email e il sito risponde di nuovo con un'ulteriore mail con una serie di informazioni. In questo modo riesce a controllare quello che succede andando avanti e indietro, facendo un round trip, quindi un viaggio circolare proprio di questa email. Se la terza email ti rispondeva, vuol dire che tutto funziona regolarmente. C'è un test avanzato che permette di impostare tutta una serie di parametri, ad esempio quali sono i server, dove passare eccetera eccetera, modificare anche i vari header dell'email, ed è un buon meccanismo per controllare se il proprio indirizzo mail, magari uno installato su un server domestico o su un proprio internet provider che non sia uno di quelli gratuiti maggiori, è correttamente configurato e funziona.
Molto interessante, Francesco, grazie, lo mettiamo nella nostra cartella dei tool digitaliani, dei tool diagnostici digitaliani. Max, dici tu qualche cosa, dacci tu un qualche gioia con la tua letteratura. Allora, siamo nei libri?
No, io insomma ogni tanto, siccome sono quello che fa sempre appunto la biblioteca digitaliana, poi ogni tanto mi viene lo sghiribizzo di cambiare e devo dire che in realtà sto utilizzando un Gingilluz familiaris, perché mi è stato suggerito stamattina da mio figlio Aniello, che sta, quello che sta negli Stati Uniti, che ha condiviso sulla nostra chat di famiglia questa simpatica diciamo sfida YouTube, che è particolarmente adatta secondo me al nostro pubblico, perché in realtà si tratta di un mini tutorial per distinguere l'acqua fredda dall'acqua calda, che detta giù così lascia un pochino diciamo quest'attimo di imbarazzo. Bene, perché adatto al nostro pubblico di ascoltatori dei podcast? Perché il tutorial insegna a distinguere dall'acqua fredda, l'acqua fredda dall'acqua calda in base all'udito, in base al rumore che fa l'acqua quando cade da una brocca in un bicchiere.
Non ci credo.
È una cosa bestiale, simpaticissima.
Mm-hmm. Wow.
Sì, che dimostra come appunto il titolo che avevo scelto per il Gigillo è Human Perception, anzi l'ha scelto mio figlio, va detto, tributato a lui, Human Perception is Cool. No, la nostra capacità percettiva è particolarmente simpatica,
lo è.
E quindi è una cosa da andare a vedere per i nostri ascoltatori digitaliani, per poi metterli alla prova in quanto appunto è basata sull'udito.
Non avevo mai pensato a questo aspetto in termini di suono, ma che i cambiamenti di stato dell'acqua con la temperatura, anche senza arrivare al punto di congelamento eccetera, sono, sono molto evidenti a chi naviga, a chi vive al mare e a chi naviga. Il colore del mare d'inverno, il cosiddetto colore del mare d'inverno, è diverso non solo perché è diverso il cielo, perché magari con l'aria fredda è più terso, perché l'aria è secca o roba del genere, ma perché proprio l'acqua a temperature più basse, quando arrivano le raffiche di vento, assume un colore e delle riflessioni completamente diverse, proprio perché è più denso, perché in qualche modo cambia nella sua configurazione.
E, cosa.
E effettivamente non avevo pensato che questa cosa potesse essere molto molto interessante. Grazie Max, non è biblioteca digitaliana ma è comunque un gingillo interessantissimo. Per chiudere, un giochicchio per par condicio, questo va bene sia per iOS sia su Android. Un gioco è uscito la millesima volta, sì lo so, un gioco dedicato al Doctor Who, e pare, io l'ho guardato un po' di video in giro per internet, non l'ho ancora installato, ma pare che finalmente sia un gioco degno della saga da cui prende ispirazione da cui prende le tematiche, i temi. Si intitola Doctor Who The Lonely Assassins, è una avventura che si fonda sul si basa sul ritrovo virtuale di un telefonino di qualcuno, si inizia a navigarlo e si viene catapultati in una storia del Dottor Who che, questo non è uno spoiler perché nella iconografia, nelle icone, sul sito eccetera, ci si confronta con i Weeping Angels di Dottor Whoiana memoria. E beh, insomma,
aiuto,
deve essere qualche cosa. Le recensioni sono ottime, eccezionali, al contrario della maggioranza, anzi direi della totalità dei videogiochi precedenti ispirati e basati sulle storie del dottore, per cui accattatevitelo e provatelo. Doctor Who, The Lonely Assassins, insieme a tutti gli altri GG del giorno, trovate i link nelle note della puntata su digitalia.fm/567. E con fatica arriviamo ai saluti finali. Lo sapete che qui non nascondiamo niente, ci sono podcast che fanno un sacco di editing per fare in modo che la trasmissione sia sempre perfettina, tutta coordinata eccetera, poi ovviamente chi trasmette, chi riceve, chi si riunisce nella stessa stanza ha più facilità, chi fa solo audio certamente ha la vita più facile. Noi un po' perché sappiamo che ai digitaliani piace sperimentare e piace sapere delle sperimentazioni degli altri in ambito di tecnologia, di informatica eccetera, condividiamo con voi anche le nostre difficoltà, le nostre peripezie. L'abbiamo fatto quando eravamo pionieri 12 anni fa, quando abbiamo iniziato a fare un podcast distribuito col famoso studio distribuito, uno di qua e uno di là, e vi abbiamo raccontato sempre tutto, e continuiamo a condividervi non solo i contenuti ma anche i contenitori e la tecnica con cui questi vengono realizzati. speriamo che questo non vi annoi troppo e non sia troppo di intralcio. A volte la puntata assume dei colori un pochino diversi, ovvio che se l'interazione come questa volta è un po' impedita, anche la spontaneità, le battute, le prese in giro eccetera sono un po' più complicate, ma i contenuti ci siamo, noi lavoriamo sempre, ci sforziamo per darvi un contenuto che vi interessa e vi piace. Ovviamente siamo aperti a tutti i vostri commenti, critiche, suggerimenti, tutto quello che volete. Su Twitter ce li scrivete, Digitali FM è l'account ufficiale, sul nostro Slack un po' dove volete, ma direi che quelli sono i due canali principali. Direi che per questa puntata è tutto. Da Remi Studio Liguria 1, laggatissimo di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Da un ritardatario studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.